Ciao, ciao Melissa.
Eccoci, io ci sono, io ci
Stavolta non ti ho
sono.
colto
In
impreparata.
castagna, no, mi hai colto solo un attimo che sto
Castagna.
condividendo la diretta sulla pagina degli Incredibilini, in modo che anche, insomma, noi siamo
Zan zan.
dentro Radio Incredibili, ma
Zan zan.
abbiamo comunque. Allora,
Vai, partiamo
quindi
con l'intro.
eccoci.
Oggi sei carica? Non ho
Io
studiato Bella
carichissima, sì.
Ciao perché con la chitarra suono una frana.
Non ci
Però
siamo, non ci
non ci sei, lo
siamo.
so. Ho le mani
Allora
troppo
come
grandi,
facciamo?
come si vede da
Quindi che
la
facciamo?
chitarra è
La
troppo piccola. Prova
versione
a
classica della nostra sigla.
sì, faccio un riarrangiamento se vuoi, dai, improvvisato.
Io, guarda, potrei provare, inizio io.
Vai.
Incredibilini, incredibilini. Incredibili, 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 incredibili,
Bravissima, bravissima. Faccio la solo finale in do diesima settima scala pentatonica diminuita di 7.
vai.
Spero che non si sia sentito. Dovrò prendere
Speriamo
lezioni
di no.
prima che finisca. No, come? Speriamo di no. Devo
Allora,
prendere lezioni, ho un
Leonardo,
futuro.
buon 25 aprile a te, buon 25 aprile a tutti i nostri ascoltatori, bambini, famiglie, insomma, tutti quelli che oggi di solito sarebbero andati da qualche parte dopo
A
le
grigliare.
manifestazioni a grigliare, sì, dopo aver cantato Bella Ciao, oggi lo ricordiamo nella nostra città, ma collegato anche a un'iniziativa nazionale, si canta Bella Ciao dai balconi alle ore 15. Per
C'è stato
ricordare
anche questa
proprio
mattina alle 10,
alle
ricordiamolo,
10, sì,
molti hanno
però diciamo
cantato.
che c'erano due flash mob, una alle 10 e una alle 15, quindi diamo l'appuntamento per quello delle 15 e per ricordare insomma il giorno della liberazione e tutti i sacrifici che sono stati fatti per liberarci dal nazifascismo.
Va
Ho
bene,
detto.
e con l'occasione hai detto, vedo una bellissima bandiera che svetta alle tue spalle. E
La
oggi,
bandiera
ricordo anche che
dell'Anzi.
ricordo anche che questa sera con Radio Incredibile ci sarà una puntata speciale con diversi rappresentanti dell'ANPI in collegamento. Quindi alle 21:10 vi invito tutti a seguirci. Sarà un bel excursus per tutta la regione, una sorta di maratona per il 25 aprile, chiamiamola così, da nord a sud, da est a ovest. Interverranno molte persone e adesso noi, chi
Mi viene
interviene per
già,
noi? Che
scusa,
abbiamo?
scusa, ah, scusa, hai
Vai.
detto maratona, già vedo Claudio Siepi, tutto. Quando dici maratona, singarella tutto.
L'ho usato apposta
Alla
così, sì. E
parola maratona lo vedo che sprizza,
abbiamo
sprizza.
tutti paura perché
Comunque.
dovremmo ci costringe a stare 24 ore al computer tutti quanti così. Scherzo,
Sono esperienze bellissime, quindi
Claudio.
salutiamo tutti gli amici di Radio Incredibile che ci stanno seguendo, che ci seguiranno più avanti, che stanno lavorando per la diretta della sera, ma oggi andiamo
Max,
al nostro,
Claudio, Eva,
oh,
Sara,
tutti quanti,
Sergio, tutti
Enrico,
quanti, sì. Sonia, ah,
bene,
giusto, Enrico, il mio preferito, facciamo proprio.
hai saltato Enrico,
È perché ce l'ho qui nel cuore, allora. Un
ah ecco, va bene, Enrico, scrivici.
po' di parte.
E andiamo invece a ospitare e a presentare l'ospite di oggi, un amico, per noi è un amico della nostra trasmissione che abbiamo conosciuto personalmente, ma abbiamo potuto anche saggiare dalle sue pagine la sua ironia e il forte senso di divertimento che passa dalla sua penna. È anche questa volta un fumettaro. Ed è con noi Antonio Silvestri in arte Tauro, alias.
Buongiorno, Tauro.
Ciao,
Buongiorno
ciao
Leonardo,
Antonio.
buongiorno Melissa.
Buongiorno. Come ti
Buongiorno e
dobbiamo
buon
chiamare?
25 aprile. Ah, grazie, anche a te, buon 25 aprile. Come stai?
Senti, come
Iniziamo
è?
subito.
Bene,
senza poi fare tutti quanti la situazione è quella che è,
però nonostante passi degli stati d'animo un po' in conflitto tra di loro in certe giornate, nel complesso va bene, nel complesso va
Senti, come preferisci che ti chiamiamo? Antonio, Tauro? Come?
Tauro, Tauro, Tauro.
Tauro, ok. Allora,
Avevo
partiamo
anche
subito
scritto in piccolo.
da come te lo sei trovato questo nome, insomma. Da che cosa viene? Te lo puoi
No,
dire, eh? Se è un segreto, non lo vogliamo sapere.
no, no, non è un segreto, non è neanche probabilmente questo, chissà qual è questo grande aneddoto. Semplicemente dalle medie con gli amici ci si danno i soprannomi in base soprattutto a certi avvenimenti. Io ero uno di quelli che quando giocava a calcetto, sono un grande appassionato di calcio, ma un pessimo giocatore, quindi era più facile che prendessi l'avversario piuttosto che la palla. Quindi avevo questa,
Solo in
diciamo,
faccia.
influenza come un toro, giocando in difesa. Per dargli un aspetto più aulico, questo non me lo ricordo il perché, gli amici hanno pensato bene di dire Tauro invece che Toro. Mi piaceva, poteva andarmi peggio come soprannome, quindi me
Sì,
lo sono tenuto caro.
più latineggiante, diciamo.
Sì, esattamente, ma forse anche c'era. Io sono tifoso della Juventus. All'epoca c'era. Ecco, poi ci sono anche i
Scusa, non
figli
si può dire,
legittimi.
non si può dire Juventus.
Leggo gente che saluta Antonella e Francesca. C'era un giocatore della Juve che si chiamava Montero. Anche lui era abbastanza abbonato agli interventi irruenti. Quindi Montero, Montauro, il gioco veniva semplice.
Ah, ecco, ho capito. Senti, allora, noi ci conosciamo da un po', siamo felici possessori di alcune tue opere, quindi ne
Sì,
siamo contenti, ma
ma di
spiegaci meglio tu,
professione.
e se fai vedere questo, però dobbiamo salutare la tua collega, che spero ci stia
Chiara.
ascoltando. Un saluto a Chiara, che è nuova mamma di una splendida bambina. Io lo so
Bambino,
perché ho visto la sua
bambino.
pagina. Bambino, scusa, lo so perché ho visto la sua pagina, non perché la conosca personalmente, quindi un bambino, è vero.
Saluto, un abbraccio forte a Chiara, al piccolo Marvin e a papà Fabrizio Pluck di Nicola, anche
Wow,
lui.
che nome! Che nome
Marvin, bello,
bellissimo,
bellissimo.
Marvin, fantastico.
E
Ma
quindi
infatti noi avevamo
partiamo.
invitato.
Faccio
Prego.
utilizzo del mezzo pubblico e cosa privata perché fra 2 giorni
Vabbè, lo fanno in
compie un anno,
tanti.
Marvin.
Ah, auguri Marvin! Allora sarà nostro piacere adesso farti gli auguri dalle pagine, insomma, dalla diretta di Madama Dorè, sì, ciao, dagli
Gli
incredibilini,
incredibilini.
Madama Dorè, Cavaliere del Tè. Stamattina sono fusa, quindi ho bisogno di una ricarica energetica di un certo tipo. Comunque, partiamo proprio da questo, Claire Malou,
Sì.
eccolo qua. Aspetta, non
Sì.
so come farlo vedere,
Io ce l'ho
non ho
anch'io,
capito
sì.
bene.
Hai visto? Oh, abbiamo
Facciamolo
studiato tutti e
vedere tutti e
tre,
tre,
fantastico.
vai Leo, pure tu
Aspetta.
mettilo davanti alla
Eccolo,
telecamera.
eccolo. Io ho anche una bellissima dedica.
Anch'io.
Leo sei bellissimo, aspetta.
No, Leo, sei bellissimo, era quella della settimana scorsa. Scusa,
Come disegno io.
Chiara.
Avviso chi ancora non possiede una copia vuole prenderla, i disegni dentro non sono così, i disegni sono più belli, sono fatti
Sono originali, i disegni sono originali.
meglio.
Dunque, questa è un'avventura molto bella tra questa bambina Claire e il suo cane Malou. Voi lavorate in coppia da un bel po', diciamo, e quindi tue sono le storie e di Chiara sono i disegni. Ecco, come è nata questa avventura? Che cosa vi piace di questo Claire Malou? A che numero siamo arrivati? Quante avventure ancora ci riserva? Insomma, dacci un po' di delucidazioni.
Allora, partiamo già dal fatto che dicevate di me e Chiara che ci conosciamo in realtà da tantissimo tempo, oramai sono una ventina d'anni alla scuola di fumetto, l'Accademia del Fumetto di Pescara, e entrando in sintonia anche lavorativa, tra tanti tentativi che abbiamo fatto, quando abbiamo proposto Claire e Malou, che edito dalla Tounoué per il loro catalogo Tipitondi, che è quello dedicato ai più piccoli, semplicemente abbiamo utilizzato la regola che è una delle regole base di tanti fumettisti, ossia narra, racconta quello che hai intorno, quello che vedi. E questo, quello che vediamo, quello che c'è nella storia, per buona parte è il quotidiano di Caricola soprattutto, perché la bambina che si vede in copertina, la Claire, fondamentalmente è Chiara. E Malù, la cagnolina, è in realtà davvero il suo cane, Minù si chiama. Abbiamo fatto quindi di questo gioco di parole molto ricercato. E, noi abbiamo narrato una storia di una bambina che quasi ossessivamente vuole festeggiare al meglio il suo compleanno, addirittura preparandolo con un mese di anticipo. In questi preparativi vediamo in realtà il suo quotidiano, il quotidiano a casa, il quotidiano a scuola, con gli amici, che poi fondamentalmente è il quotidiano di ogni bambino. Nella storia vediamo che per quasi la totalità di questo racconto è presente pure la cagnolina, che fa sia da elemento quasi istruttivo, sia perché in realtà avere un cane a casa aiuta a crescere davvero bene, dal lato soprattutto dell'insegnamento e del fatto della responsabilità, sia soprattutto da un sacco il lato comico, perché il lettore quando legge il fumetto vede i pensieri di Malù e quindi si rende conto che fondamentalmente forse è l'elemento più maturo di tutta la storia. E molte delle parti divertenti che ci sono all'interno della storia in realtà è vita vera. C'era Caricola che mi diceva: guarda che Minù, il mio cane, fa così. A volte mi raccontavano, lo so, prendo sempre dalla storia, il classico del cane che abbaia al postino. Minù non abbaia al postino, ma abbaia a chiunque altro, però se gli dici che in realtà quel chiunque altro, che può essere anche l'idraulico, se gli dici che è il postino, lei ci crede e si queta.
Intelligentissima.
Al fatto che non sia nemica dei postini, soprattutto per dei fumettisti che stanno quasi sempre a casa, quindi arrivano magari ma che ogni tipo è un ottimo
importante.
Questi elementi che fanno da Malù catalizza la storia, che però serve per far vedere la responsabilità e la crescita di una bambina.
Quando l'avete scritto e disegnato, a che target di bambini pensavate?
Fondamentalmente a quello che poi è risultato davvero nella scheda Tunue. Bambini che partono dai 6-7 anni, quindi diciamo età dell'inizio delle elementari.
La primaria, sì.
Sì, calcolando che io e Caricola abbiamo un trascorso da insegnanti per i più piccoli, perché una volta che ci siamo diplomati a, come dicevo, all'Accademia Fumetto di Pescara, abbiamo tenuto per una decina d'anni un corso che si chiama il Comics Junior, che è proprio per i bambini più piccoli, che andava diciamo da un'età dagli 8 agli 11 anni.
Quindi siete scappatissimi con i bambini.
Per imparare anche il linguaggio. E, quando abbiamo pensato questa storia, ci siamo, ovviamente, oltre a questa esperienza che vi dicevo, abbiamo fatto documentazione, nel senso che abbiamo letto soprattutto molti altri francesi che si riferiscono a quel tipo di target. Vi posso nominare Ernest e Rebecca, perché è uscito anche in Italia, di Antonello D'Alena. E in più però abbiamo voluto mettere all'interno quella lettura che è più anche per i più grandi. Adesso faccio il paragone grande, ma ovviamente un fulmine
vai,
di
vai, spara.
Quella cosa tipo Pixar.
Okay. No, infatti a me è piaciuto molto, però...
Ascolta Antonio, qui intanto ti salutano David, Daniela...
Tutte donne.
No, David.
Davide,
la maggior parte,
cioè, sarebbe Sebas dalla Spagna, quindi saluto anche.
Ah, allora salutiamo tutta la Spagna. E invece Francesca ti pone questa domanda: sarebbe interessata a sapere la tua playlist musicale preferita per sentirti ispirato a scrivere. Eccola qua, la domanda di Francesca. Ti salutiamo.
Ciao Francesca.
Sta rispondendo in SMS. Ciao Francesca.
No, mi fa domanda perché sono, in realtà quando scrivo non sento musica e ho in sottofondo in realtà serie TV, però in decerebrazione, quindi qualcosa che conosco, che okay. Però magari è correlato anche con ciò che sto scrivendo, quindi calcolando che spesso se non sto scrivendo un fumetto sto facendo magari delle vignette, comunque sia il più delle volte è qualcosa di umoristico. Sono solito tenere le classiche sitcom. In questo periodo mi sto rivedendo The Office, per dirne una. Però quando magari Claire e Malou non ricordo, forse avevo Met Your Mother come sottofondo lavorativo. Però ecco,
ma come finisce?
Non l'ascolto perché poi non mi concentro nella scrittura, sono preso da quello che poi tra l'altro su Spotify tende a passare il tempo a skippare. Quindi
vai in una sorta di cosa catartica, che stai lì e ti estrani dal mondo, visto che funziona da meditazione questa
TV. Sì, non mi serve, cioè il vuoto assoluto è ovvio che è controproducente come diciamo zero sottofondo. Ma la musica in fase magari creativa c'è e sono un onnivoro, quindi per rispondere a Francesca posso passare da un David Bowie a un Eli Le Storie Tese, così, senza nessun collegamento logico.
Collegamento.
Ma quando sono magari in fase di sceneggiatura, la serie TV che come la dico fa molto zero calcare, devo dire la verità, sembra che gli sto rubando la modalità lavorativa, però è la cosa che mi aiuta di più.
Ok. Allora, un passo indietro, una domanda che l'abbiamo fatta anche qualche giorno fa a Nicola Gobbi e ci ha risposto le Tartarughe Ninja. Tu da piccolo che cosa disegnavi? Ah, vabbè, hai dato un aiutino.
Facevamo un
Ti vogliamo bene a Tauro. Cosa disegnavi da piccolo, diciamo dai primi passi che hai iniziato, e che tu, diciamo, nel tempo libero oppure quando ti serve ispirazione, ridisegni adesso? Se c'è una cosa, una liaison tra il piccolo Tauro e il grande Tauro.
Allora, lo sai che forse c'è una risposta sola che vale per entrambe le domande, cioè da piccolo e anche da adesso, ed è Lupo Alberto.
Ah, il mio fumetto! Quello è il mio fumetto!
Sono un lupo albertiano. Condivido lo stesso cognome col papà di Lupo Alberto. Quindi quasi non posso esimermi, perché Silver è Vito Silvestri. Quindi, in più...
Perfetto.
È perfetto, sì, no, ma quasi della serie era, no, non potevo dare un'altra risposta.
Era scritto nel DNA.
Sì, c'è sempre proprio di sì, guarda, partecipai, aneddoto velocissimo, partecipai una volta anche a un concorso che premiava le migliori strisce disegnate e inventate dai lettori, vinsi, e quando mandai la striscia, scherzai su questo fatto del cognome, quando uscì il numero di Lupo Alberto con le strisce vincenti, fu messo l'asterisco a me, nessuna parentela con Guido Silvestri.
Ah, veramente?
E poi metti caso comunque, che i lettori fanno di nepotismo.
Comunque è successo anche a me quando sono andata al Ruggito del Coniglio in diretta, sai quando fanno io mi chiamo Melissa Conigli, e quando sono stata chiamata tutta la gente intorno rumoreggiava e dico, ma io non sono parente. Ascolta, visto che hai tirato fuori Lupo Alberto, che è il mio fumetto preferitissimo, che adesso negli ultimi anni ho dovuto abbandonare, ma insomma l'ho letto sempre con un grandissimo piacere, Qual è il tuo personaggio preferito di Lupo Alberto?
Mosè, il cane.
Fantastico.
Calcolando che volendo è anche, forse era quello, cioè, in realtà, allora, potrebbe essere Enrico la talpa, ma anche perché forse era quello che insieme a Lupo Alberto mi divertivo molto di più a... a disegnare, ecco, Antonella fan lei di Lupo Alberto, grazie.
Ti associa Lupo Alberto.
Però mi sono sempre piaciute nelle strisce brevi le varie idee che avevano ogni volta Silver o gli altri autori, c'era Michelon, Bruno Cannucciari, che inventavano per il tormentone di Mosè che deve catturare Lupo Alberto. Questa cosa mi è sempre piaciuta, quasi dal lato veramente lavorativo, cioè inventarsi ogni volta uno sketch di un tema oramai assodato, che sia quello di Lupo Alberto che va a trovare Marta e Mosè che glielo deve impedire. E quindi a un certo punto mi ha iniziato a simpatizzare per Mosè.
Bene, raccontaci invece adesso quali sono gli altri fumetti che hai prodotto, ai quali sei molto affezionato, e che cosa c'è in pentola. Poi io ho tutta la domanda sul fatto delle vignette e quello lo passiamo dopo.
Ci arriviamo. Allora, contemporaneamente a Claire e Malou, perché si parla dello stesso anno, con la Shockdom è uscito Flox, che è un fumetto che avevo scritto insieme a Vanessa Cardinali, che anche questa era un'idea che era uscita quasi
ce l'ha
anche io,
ce l'ho anch'io di là, mannaggia la pezzetta.
Hai dei fan,
questa era una storia che anche questa era uscita in combo, perché all'epoca Vanessa aveva un'esigenza quasi di voler raccontare, o comunque di disegnare in questo caso, quindi di raccontare col disegno una storia in cui potesse dare sfogo a tante campiture nere, a questo viaggio lontano e questo senso di viaggio e di dispersione volendo nell'universo. E quindi la storia che avevo pensato era di questo, in questo futuro davvero lontanissimo, siamo nell'anno 3000 e rotto, adesso non mi ricordo di preciso, perdonerete, in cui c'è un mondo dove tutto quanto, diciamo, è regolarizzato, è piatto, cioè nel senso quasi dove la vita ti viene programmata completamente. E cosa che però non si può programmare è l'amore. E infatti c'è questo personaggio che si chiama Jan, che conosce la sua vicina di casa e inizia fondamentalmente a innamorarsi, con una cosa che poi, anche se è mille anni di distanza, rimane sempre ancorata al presente, cioè col fatto di essere magari imbarazzati nel corteggiamento e con quasi tutti i dubbi e le varie anche momenti comici di sorta di questo corteggiamento, che fa molto, appunto, come dicevamo prima, fa molto sitcom, quindi era insita in me questo, diciamo, questo tipo di linguaggio. Succede che però poi la sua vicina di casa scompare, lui non l'accetta, non se ne capacita, e parte per questo viaggio a volerla ritrovare. Ovviamente non è dall'altra parte del mondo, ma proprio verso l'universo sconfinato, quindi non proprio dietro l'angolo. Parte, e non dico altro perché altrimenti spoiler, ovviamente in questo viaggio che lui compie si rafforza il suo carattere, si rafforzano le sue motivazioni e soprattutto incontrerà vari personaggi che gli faranno capire delle cose. È una storia quindi d'amore, di sentimento, con però la cornice fantascientifica che è molto forte. In più, cosa che mi piaceva, nel suo viaggio c'è un assistente robotico che mi è piaciuto scriverlo perché nel mio piccolo era come se fosse il mio Dylan Dog con Groucho. Quindi ogni tanto mi piaceva spezzare o far riflettere il protagonista, non da solo, ma tramite l'ausilio di una, in questo caso non di una persona, ma di un assistente robotico che in quel momento fa quasi da migliore amico che può avere. Sicuramente è l'unico, perché se parte per un viaggio non è da solo su quell'astronave, però funge davvero con quella funzione, amico confidente.
Ti sei ispirato a Spazio Profondo, un fumetto anni, se non ricordo male, 70?
Sì, di Bonvi e Cavazzano.
Sì, bravissimo. Sì. Ce l'ho di là, anche. Ho studiato.
Sì, no, l'avevo riletto, quello sì. L'avevo riletto e anche quello mi ricordo che è servito, perché quel fumetto è bellissimo, è una storia classica di fantascienza, ma Bombi, che un mito, ovviamente fa parte,
non ha bisogno di presentazioni,
di quegli autori che ho veramente cari nel cuore, riusciva a bilanciare la storia fantascientifica nuda e cruda con la stessa leggerezza con cui magari realizzava le Stormtrooper, però non era mai né troppo, diciamo, preso sul serio né troppo macchiettistico. È difficilissimo quel tipo di equilibrio,
il limbo.
Ci diceva Nicola l'altro giorno che è normale tra fumettisti anche essere molto generosi e scambiarsi, no? O fare omaggi o collaborare. Ti ritrovi in questo discorso?
In che senso? Aspetta, perché non ho ben percepito la domanda, scusami.
Allora, visto che tu hai detto c'era un rimando a questo fumetto degli anni 70,
sì.
Nei fumetti di solito ci sono degli omaggi a delle altre opere di altri fumettisti, perché comunque
caso,
tra fumettisti non c'è una, diciamo, si guarda sempre i grandi maestri, non c'è una gelosia o una prevaricazione in questo senso. Lui ce la diceva in questo senso qua, insomma.
Sì, no, perdonami, ho capito benissimo. Io forse quasi non ne posso fare a meno, cioè nel senso, tu come diceva Nicola, tutti facciamo magari una nostra documentazione, ma soprattutto abbiamo un nostro background, che volente o nolente, quando sei in fase creativa di disegno, di scrittura, nel caso mio, riaffiora, c'è quella parte, quella memoria storica del cervello che a un certo punto, anche mentre stai facendo un rigo, stai scrivendo un rigo, ti fa sovvenire il fumetto tal dei tali o l'autore tal dei tali che magari non leggevi da tanto e stava lì bellamente nella libreria. Nel mio caso ci sono sia degli omaggi voluti, cioè nel senso che quando sono in fase di scrittura penso che mi piacerebbe raccontare magari un certo tipo di scena in un omaggiando magari un autore che tengo caro. Sia ci sono dei, anzi forse sono quelli maggiori, dei casi in cui automaticamente ti rendi conto che un certo tipo di scena viene raccontata grazie agli insegnamenti, grazie alla lettura di un certo tipo di fumetto del passato. In Claire e Malou, per tornare al fumetto precedente, c'è Garfield. Io sono un appassionato di strisce umoristiche, sia quelle italiane come Lupo Alberto, sia quelle, anzi forse soprattutto quelle americane. Sono cresciuto con un settimanale, ora è solo un diario, ma negli anni 90 c'era un settimanale che si chiamava Comics. Ora è solo diario, ma all'epoca questo settimanale era un agglomerato di strip e di articoli comici o satirici che è stato molto formativo per me. Lì sopra leggevi da Mafalda, Garfield, Dilberti, Peanuts, Lupo Alberto, chi più ne ha più ne mette, insomma, c'era una bella commissione tra l'altro tra americani e italiani. E le strip umoristiche per Claire e Malou mi sono servite tantissimo. In Flux c'è sicuramente ci sta, c'è Matsumoto per quell'atmosfera che dicevamo di viaggio nello spazio in cui non sai né dove andrai a finire né come andrà a finire. E come dicevo pure prima Leonardo, se, a un certo punto quando scrivevo del personaggio principale col suo assistente veniva in me la parte comica che hanno Groucho e Dylan Dog. Mi riferisco soprattutto non solo ai personaggi in sé, perché poi è uno dei miei fumetti preferiti di Dylan Dog, ma proprio al tipo di scrittura che faceva Sclavi quando voleva alleggerire i toni o far mandare un messaggio in maniera umoristica, perché poi Sclavi è un grandissimo scrittore, per me è anche un bravissimo umorista. Magari non tutti sanno che oltre a Dylan Dog e oltre alla narrativa, io mi ricordo che avevo scoperto Sclavi sulle pagine del giornalino. Magari non tutti sanno, c'era una serie, penso stiamo parlando degli anni '80, che si chiamava Vita da cani, e lì era l'86-88, quindi il periodo che era uscito Dylan Dog, e c'era lo Sclavi che faceva fumetti umoristici. E molte cose le ho riviste poi in Groucho. Quell'equilibrio là, o meglio, quel tipo di umorismo mi è sempre piaciuto e mi è servito nel fumetto.
Bello,
tu sei benissimo. Simpatico anche nella vita privata o solo nei fumetti e nei sketch?
Io, intendi?
Eh sì, l'Antonio per te, no Tauro? No, da Tauro ci aspettiamo tante risate.
Antonio Silvestri.
Antonio, parliamo di Antonio adesso un attimo.
Mi piace stemperare con le battute, quello sì, quella forse mi è rimasta tantissimo, il fatto di voler risolvere molto con una battuta. Se però mi metti sui social mi sto imbruttendo, devo dire, guarda, lo ammetto, lo dico a voi, faccio questa rivelazione che tante volte sui social un po' mi sto non riesco sempre, riesco a veicolarlo con la vignetta, magari su Twitter sto diventando un po' più scorbutico, ma nella vita sociale di tutti i giorni mi piace tantissimo risolvere con le chiacchiere con una buffoneria, poi battuta quando ecco.
Ho un contributo preso dal web. Frequenti brutta gente?
Magari Scarlett e Kobe non ci stanno seguendo visto l'orario.
È stata una giornata impegnativa quella, immagino.
Sì.
Ma Del Piero ci giochi a calcetto ogni tanto? Che fai? Come mai lo conosci?
Ci confrontiamo sui calci di punizione.
No. Ah.
Sì, su quello. Io Del Piero ti dico che scrivere un fumetto su di lui bleffando semplicemente per poterlo incontrare. Cioè, essendo che se gli vado a scrivere, a parte che lui penso in questo momento sia a Los Angeles, quindi anche un po' lontano, ma se da Juventino fa parte di quella passione sportiva, forse del calciatore che più apprezzato, se non riuscissi a incontrarlo scrivendo e chiedendo un incontro anche soltanto per stringermi la mano e farmi autografare la maglietta, scriverei un fumetto per bleffare. Ho scritto un fumetto, dobbiamo parlarne, farei subito.
Però hai lanciato l'idea a qualcuno che ascolto, magari ti ruba l'idea e sarà...
Guarda, lo ripeto, se qualcuno è interessato a pubblicare un fumetto che parli della storia calcistica di Del Piero, eccomi. Io la scrivo, ovviamente bisogna fare quella documentazione vera parlando vis-à-vis con Del Piero.
Tauro è uno spasso anche come Antonio, confermo, dice Antonella.
Grazie, grazie Anto, grazie, fa parte del gruppo qui di Sulmona che supporta e sopporta, perché faccio parte di un rione di rievocazione storica che, per cui c'è anche una giostra.
Mi sa che io ti ho visto travestito, ma mi sono dimenticata di dare la foto a Leonardo, quindi non avremo il contributo, ma io ti ho
non
visto
abbiamo
vestito.
Forse meglio così, guarda, con abiti nobiliari.
Però no, fatto, stavi molto fatto bene.
Ti ringrazio. No, ma calzamaglia di lana a luglio non la consiglia nessuno.
Vabbè, questo soprattutto sopporta, dice Antonella, soprattutto ti sopportano. No,
è vero, la verità è la verità, però questo con Antonella è un gruppo che si chiama Sessere di Porta Figli Amabili, il mio rione d'appartenenza, che saluto perché fanno tantissimo per il nostro piccolo paese che è Sulmona.
Ascolta, quindi tu sei originario di Sulmona o ti sei trasferito? Sei originario di Sulmona, quindi sei rimasto attaccato alla tua radice.
Sono nativo di Sulmona, anche se io abito, il paese dove abito si chiama Torre dei Nolfi ed è veramente il classico paesetto da mulino bianco. Leonardo.
Mi sono ricordato una cosa, mi sa che eri tu che ci raccontavi una volta, è arrivato un orso in centro o vicino casa tua, può essere?
Non vicino casa mia, ma a Sulmona, sì.
Una volta... adesso invece arriveranno tanti animali, nel senso, visto
guarda,
che
lo sai che la natura si sta appropriando degli spazi. E quindi orsi, cinghiali, volpi, quando esce a loro che è mia sorella.
Ciao sorella, è una sorella, ciao sorella.
Ho una sorella più grande che fa un lavoro serio, è un avvocato, non debosciato come me che scrivo storielle.
Quindi ti tira fuori dai guai.
Leonardo, se già era natura, adesso è natura elevata alla potenza. L'autocertificazione le espone agli orsi.
Senti Antonio, diciamo che la ma quello lì dietro un Mac, chiede Stefano Venti.
Lo studio di mio cognato è quello lì dietro. Quello lì dietro non so se si vede bene, è un Mac.
Urca Valente.
Wow,
ma quello è il primo Mac. Quello è un reperto storico.
Ma sì, quello deve stare in un museo.
Sì. No, facciamo visite guidate qui. gente che diciamo sì, puoi guardare con... ce l'ha regalato, ce l'ha mio cognato perché è un informatico ed è un collezionista. Sì, quello è davvero un reperto storico che... Non tocco neanche io, guarda, perché non mi permetto.
C'è un'offerta, ascolta. C'è un'offerta.
10
c'è un'offerta a 10 euro.
Vediamo se c'è chi offre di più, perché magari tuo cognato è interessato a questa affare.
Adesso, in questo momento facciamo, dai, intervista con Asta. Quindi,
è lo studio di tua sorella invaso da tuo cognato, ci tieni a sottolineare tua sorella.
Sta diventando casa Pianello questa
intervista.
Senti, ma proprio a proposito di questa familiarità, il fatto che sei molto legato al territorio, partecipi alle rievocazioni storiche, che tra l'altro io trovo veramente bello perché si crea un'atmosfera unica. Io ne ho fatta una tantissimi anni fa a Castelferretti, è stato bellissimo. E Anna Maria e Stauro Silvestri insieme sono una bomba, li adoro. La domanda è questa. Dove trovi le ispirazioni? Al di là di tutto... Ah, qui c'è un rilancio di 12,50 euro.
Forse 12.500 euro, forse se
no, no, 12,50 euro, da 10 euro a 12,50. Adesso non rilanciare di migliaia di euro. Al di là proprio degli impulsi che arrivano da quello che hai letto, le cose che hai studiato, eccetera, ma... dovendo decidere un luogo dove trovi ispirazione per le tue storie, c'è un posto in natura dove generalmente, adesso lasciamo perdere questo questo periodo qua, ma dove generalmente vai, vicino a casa tua, o anche non in natura, anche un paese, un luogo che ti aiuta a trovare le storie.
Allora, io sono cresciuto e abito in campagna, quindi sono l'ho fatta divenire la quiete della campagna quasi una forma mentis, nel senso che ecco, se in questo da tanti anni a questa parte si vedono gli studi dove ci sono. Scusate, un ritorno.
No, scusate, era colpa mia che ho aperto una pagina mentre tu parlavi.
Chiedo
scusa, ho cercato di azzittarla, ma non si sono scusate.
Dicevo, vedo molti colleghi fumettisti, soprattutto nelle grandi città, che lavorano negli studi. Io mi rendo conto che forse, essendo cresciuto in campagna, questa cosa, dicevo, l'ho fatta mia e non... forse non riuscirei a stare nella socialità con altri colleghi. Però poi, di contraltare, mi sono ritrovato che ho fatto spesso e volentieri scuola con Pescara, altra città che ho nel cuore, perché ho studiato là la maggior parte delle amicizie, anche i suoi colleghi come Caricola, per l'appunto, vivono lì. E in certi casi il caos calmo, chiamiamolo così, adesso ho scolutato la
memoria. Sei citarolo oggi,
citarolo, hai visto?
Sei citarolo.
E, però quel tipo di caos, a volte inconsapevolmente, è stato produttivo.
Però un po' come la serie TV di sottofondo che ti crea la creativa.
Più che altro perché mi ritrovavo a capire che non era tanto l'ambiente di campagna o l'ambiente di città, ma tanto la comfort zone che mi dava magari Pescara e Sulmona. Magari in un'altra campagna mi sento abbandonato, magari in un'altra città mi sento totalmente in confusione. Mi sono ritrovato, mi trovo a mio agio perché è il mio paese nativo, Sulmona, ma a Pescara, che è la mia seconda casa, nonostante sia molto più confusionaria e urbana, mi dava la stessa tranquillità e ispirazione. E poi, comunque sia, era l'elemento di confronto con Caricola, soprattutto, per fare i nostri fumetti. I nostri, parlo a plurale perché, perdonami, dopo Floxio mi ero dimenticato di questo.
Sì, è vero. Questo però noi non ce l'abbiamo ancora.
Dobbiamo comprare, scusaci.
Recupereremo, non vi preoccupate. come saranno passati questi tempi strani, mi prodigherò per farvi avere la copertina. Perché questo è l'ultimo che abbiamo fatto io e Carico, in realtà un annetto, però ci siamo affezionati per tanti motivi, per certi, almeno io parlo soltanto per me, Torre Radio Game, un team up di altissimo livello, grande Andrea. Ciao.
Grazie Andrea.
Perché, perdonami, sento a gamba tesa con questo qua, perché parlavo appunto di Pescara e Carico, ma ecco, questo qui è stato fatto quasi interamente per me a Pescara. Cioè, questo qua è molto targato ambiente urbano, perché è stata il fatto di volerci allontanare un attimo dalla comfort zone per me, Caricola, visto che parlavamo di Claire e Malou, che era qualcosa di vita vissuta, soprattutto di Chiara. Mentre Guni era... per farla breve, ci avevano chiesto in molti, e questa io ringrazio ovviamente sempre tutti quelli che avevano apprezzato Claire e Malou, che ci avevano chiesto il numero 2, compresa la stessa casa editrice, ma noi
un po'
da tanti colleghi avevamo rifiutato, perché ci sembrava una minestra riscaldata, adesso non riesco a trovare un termine migliore, perché quello che volevamo raccontare era già là, quindi fondamentalmente era soltanto creare altri sketch, altre battute, mi sembrava più che raccontare una storia di trasformarlo, non so, in camera caffè, Claire e Malou,
certo.
Battute. E, quando però
no, appunto, infatti è, scusa, è una cosa proprio in controtendenza, cioè tutti fanno il due, secondo me molti film, molti fumetti, poi il secondo è sempre brutto, cioè perché uno ha grossissime aspettative, e il 90% sì, quindi secondo me avete fatto benissimo.
Sono d'accordo con te, Leonardo, nel senso sì, poi esisto e c'è quel 10% che tengo caro di opere che in cui il numero 2 addirittura è a livello se non superiore al primo. Però sì, noi questa sì, è ecco. Una cosa che avevamo già pensato ancora prima che il fumetto prendesse vita. Cioè, non volevamo raccontare una storia e si concludeva lì. Non pensavamo che andasse così bene, umilmente lo dico, ma quando ci è stato proposto di fare il 2, non è che non avevamo idee, ci rendevamo conto che era un po' moralmente disagevole, non lo so, volevamo talmente bene forse a quel fumetto che farne il 2 sembrava una brutta copia, per quanto potessimo sicuramente impegnarci al 1000%. Di contro però avevamo detto ok, creiamo qualcosa ex novo che volendo può avere anche un 2, un 3 più infinito. E quindi abbiamo pensato a questa qui, Guni, che è completamente diversa da Claire e Malou, brevissimamente un mondo fantastico tra la Terra e la Luna, dove nascono questi animaletti che vedete in copertina, Guni l'unicorno, Printil la sirena, Corrado il tigrotto e Delpi l'uccellino. Delpi viene da Del Piero, lo dico subito. Così ci siamo abituati.
No, non è vero.
È vero. Molti mi hanno detto
allora, vale per incontrarlo
di Delphi. No, veramente l'ho pensato per Del Piero, al passerotto della pubblicità. Lo giuro.
Ma vale per incontrarlo. Scusa, Antonio, lo potresti già spendere per incontrarlo. Perché aspettare un fumetto, faticare su un fumetto su Del Piero? Ce l'hai?
Perché ho paura degli avvocati dell'Univeto.
Ok.
Di solito il secondo è brutto, allora, è bello, sì. Che tra l'altro esatto. È una bellissima idea, fare direttamente il terzo senza fare il secondo.
C'è anche
così parte anche la caccia al secondo.
C'è anche Caricola che ti sta mettendo una GIF,
ecco, ciao,
e poi
Caricola.
Vediamo.
Ma, ciao,
anche
collega.
Flavio che ti saluta e sì. Il commento di prima, mi recuperi il commento di prima, Leo, di Francesca?
Ho cercato, che parlava sì, di, ho cercato su Google, non ho trovato, forse...
Che probabilmente è un luogo di tua ispirazione, il recinto dei Paparoni?
Io gli amici li voglio dire. Sono gli amici che ho nel cuore, però gli dico troppe cose, io gli racconto troppe cose, non gliele devo raccontare.
E poi loro te le...
Leonardo, quando mi chiedevi come sei nella vita, parlo troppo, questa è la risposta.
E poi qua ci dice Andrea che Guni viene da Gunis, quindi insomma
sì.
Qui
allora
e qui allora
io
sì, scusa, ti
ho delle oche. Le oche sono gli animali più pericolosi al mondo.
Lo so, a me una ha attaccato, non me ne parlate.
È vero, quando parlo delle oche del Campidoglio, sono quasi più vicine a... sono militarizzate un altro po'. E vedete, sono degli animali pericolosissimi. Io ho anche dei cani, ma in realtà la guardia la fanno quelli che noi chiamiamo i paparoni, quindi queste...
Sì, le oche.
Oche di campagna. Mentre quello che diceva Andrea, sì, noi, visto che mi piacciono i calembour, gli sto dando un termine aulico, in realtà i giochi di parole da buffone, quasi da titolista di tutto sport, Guni è il nome che abbiamo dato al personaggio, lui è Malou, ecco com'è.
Grande,
è vero, quando ho scritto Claire e Malou, le battute che dice Malou sarebbe quelle che direi io nella vita reale. Il che spiega tutto.
La versione femminile di Tauro.
Guni è il gioco di parole tra unicorno, che sono le ultime tre lettere, e Goonies, che è l'ispirazione del fumetto.
Oh, lo dobbiamo comprare,
molto carino. Tu devi sapere, Tauro, che io e Leonardo e un altro amico, lasciando a casa bambini tutti quanti, ci siamo goduti la serata in cui hanno, insomma, ritrasmesso i Goonies al cinema.
Sì,
dove
sì.
Anche tu sei andato, peraltro, vero?
Sì.
A seguire,
cioè, sembravamo tre adolescenti.
Sembravamo tre adolescenti, così come ci aveva lasciato il film, forse preadolescenti, direi, dall'età. E quindi ci siamo divertiti da morire, perciò qui, insomma, sfondi una porta aperta, se non un portone.
Guarda, sia per soddisfazione personale, perché... il background anni 80 cinematografico, di letture, tutto quello che vogliamo, è stato divertente e formativo, però mi ha aiutato tantissimo per i libri che ho fatto, sempre per il discorso di prima, che si pensa sempre che il fumetto, almeno per questo target, per i bambini, anche Goonies dei 7 anni in su, si pensa sempre di, come si dice, di darlo al figlio, al nipote, al bambino dell'amico di famiglia, ma pensando che lo legga da solo, che sì, è ovvio, ci sta. Il pensiero però migliore è quando i genitori lo leggono insieme ai più piccoli, quindi ai propri figli, e così come magari guardano i film. E quindi mi piaceva dare contemporaneamente dei riferimenti che sono più per i genitori che per i bambini, quindi metterci dei riferimenti ai Goonies. All'interno di Goonies ho messo un riferimento a Ratman, per dire, c'è un personaggio con un certo
punto dobbiamo scoprire, si lancia
in un tornado, che è il tornado bus, e dice: fletto i muscoli e sono nel vuoto. Ci sono dei
però ce l'hai adesso, troppo facile trovarlo. Poi un po' di mistero, no?
però ecco, era soltanto per dire che quel background là, quando posso riproporlo, un po' per me stesso, un po' perché mi piace pensare che è il che va dai 7 a i 99, cioè non escludo i centenari e più, che possono leggerlo anche più grandi e trovarci una loro chiave di lettura.
Scusate, un messaggio privato per Melissa, che usa il mezzo pubblico.
Non sono io che lo usa, Luca Giulianelli, che mi deve effettivamente ancora ridare i soldi del biglietto dei Goonies. Ma Luca, stai sereno, cioè, voglio dire, va bene così, mi offrirai un caffè, una birra, non lo so,
quando il 2021 questo, il prossimo film, quando si ripotrà andare in sala.
Esatto, speriamo presto, insomma. Comunque, io invece vorrei portare l'attenzione su una sequenza, non so come chiamarla, una serie di vignette umoristiche che tu hai messo, e per le quali questa meravigliosa, sia queste che quelle con i colori. Ma hai fatto la challenge delle esplorazioni pacifiche con i vari colori per fumetto?
Ho fatto la semi-challenge, vedi? Ho fatto le social di cui ti dicevo prima. La challenge, questa qui, comporta in postare la gabbia vuota e dire agli utenti: commentate ognuno con un personaggio che vorreste venisse disegnato, sceglierò i 6 migliori. Visto io che mi sono abbrutito sui social, ho detto: io la faccio come mi pare a me, tanto non mi chiederanno mai questi personaggi, e soprattutto quel giorno non c'avevo voglia di disegnare. E ho fatto, mi è venuto in mente questo, l'ho fatto, e non lo so, come tutte le cose fatte così, più per divertimento, per passare il tempo io, per decelebrazione, per rilassarmi, è piaciuto. Bene così.
Ascolta,
Continua
prima di
a parlare
tornare.
spesso, quello è il fatto.
Ma fai molto bene perché vedi che la gente poi ti segue e ti vuole bene. Allora, prima ringraziamo insomma Antonella che stasera guarderà i Goonies. Lei è 44enne, ma sta in buona compagnia qui, cara Antonella, quindi non ti
Sì,
fare nessuno scopo.
siamo.
Invece l'altra domanda che ti volevo fare è che oltre a questa challenge qui che hai messo, cioè che avresti dovuto chiedere, ce n'è una in cui hai effettivamente chiesto ai tuoi insomma seguaci è proprio brutto, scusami, ai tuoi fan. Tauro, ti sto guardando pure io, mica solo Sebas. Federica, mi
Sono
chiede.
sempre anche lei, Federica, che si trova in Spagna. Ciao Fed, grazie.
Ciao Federica, dalla
Ciao
Spagna,
Spagna.
siamo felici. Ciao e coraggio a tutta la Spagna che è ammessa come noi.
Sì.
Dunque, no, un personaggio, adesso Leonardo non voleva che girassi fuori cose politiche perché lui è molto soft, in particolare il
Ma anche
25
qualche
aprile.
non vi preoccupate.
Ma tu hai un tarlo in questo periodo, che peraltro è lo stesso mio, quindi per quello io poi rido come una disperata. Di un personaggio che si rende un po', diciamo, protagonista
Macchietta.
delle tue vignette anche da solo, perché dice cose che poi diventano macchiettisticamente, no? Quindi, parliamo di Salvini, ovviamente, e c'era una foto in cui lui ha postato che stava lavorando, non so, sembrava fosse alla regione Lombardia anche, vabbè.
Sì.
E tu hai chiesto insomma, a chi ti
Io mi sto
seguiva
mantenendo
di.
sul lavorando, mi sto a mordere le guance
Lo so,
addominali.
guarda, lasciamo stare. Dunque, hai capito? Lui sceneggiatore, disegnatore, cuoco, insomma, one man show.
Cuoco penso che lo è diventato quasi il 90% della popolazione italiana questo periodo. Però
Questo
sì, mi
sicuro.
piace anche cucinare, sì.
In pratica tu hai chiesto alle persone di mandarti delle, come posso dire, non delle battute, ma insomma delle definizioni che potevano stare nel fumetto che quella foto
Sì.
aveva. Insomma, c'è stata una foto, tu ci hai messo il fumetto, tu dici mandatemele, poi io sceglierò quelle che mi piacciono di più. Ma tu già avevi dato del tuo. Ecco, questa ironia qua che un po' coglie il grottesco. È il bello perché se no ti si tapperebbe la venetta e ti verrebbe da urlare tutto il giorno per quello che riguarda me. Come ti viene? Cioè, ti è proprio naturale.
Allora,
Non so se è chiara la domanda perché non avendo
no,
noi l'immagine, allora magari è difficile da spiegare.
è chiarissima,
Colpa mia
no.
che non l'ho scaricata, scusate.
Stavo soltanto pensando a un preambolo perché il fatto di aver coltivato per tanto tempo, e anzi la satira è stata qualcosa che nella mia vita professionale è venuta prima dei fumetti. Cioè io insegnavo, ho studiato a scuola i fumetti, ho insegnato, però ho iniziato a lavorare nel mondo satirico, arrivando a livello professionale lavorando per Il Fatto Quotidiano nel suo inserto satirico che era il Misfatto. E se, lo dico subito, se magari qualcuno scrive, ma Tauro, Vauro è una casualità, non è voluto, è una casualità. Poi con il tempo, soprattutto con lo so io, il segreto di Tala si chiama birra, sì. E anche il
Parli
segreto di
sempre troppo. Parli
Il segreto di
troppo.
Tala.
Grazie Andrea, grazie per tutti i tuoi contributi.
Col tempo, soprattutto con l'imperversare dei social, quindi dal passaggio forse della satira, quella cartacea, a quella che è diventata anche sotto forma di meme, quindi anche quel tipo di umorismo sui social molto veloce, molto cotto e mangiato, mi rendevo conto che quel linguaggio era qualcosa che a me piaceva molto di più, quasi si commissionava con l'altra mia passione, che come dicevo è il fumetto. Lo dico perché mi piace sempre dirlo, apprezzo tantissimi autori satirici, davvero tanti, però sono uno di quelli che è molto vicino a gente come Max Cox, o come Natangelo. Non grandi, no, no, grandi, ma ce ne sono tantissimi. Adesso tante volte si fa gli esclusi, sembra che non mi piacciono. In realtà mi riferisco solo a loro due perché hanno quel tipo di scrittura, chiamiamola così, in cui la parola è molto molto imperante. Sono cresciuto con una satira che magari era di due righe, dove la battuta era magari era il più sintetica possibile. Invece il proliferare in una singola vignetta di ballura, addirittura di numerosi botte e risposta, era qualcosa che ho sempre preferito, che infatti adesso lo sto coltivando molto di più. Quindi, per tornare a quello che dicevi, che mi avevi chiesto, quando io ho visto quella fotografia su Twitter, che la prima cosa che appunto mi era venuta in mente era dire lavorare, amico, lavorare, vabbè, la classica foto in posa. Però mi ero reso conto che era, sembrava fatta perfetta come una vignetta, cioè della serie. Lui è posizionato in una maniera in cui è lasciato lo spazio per il balloon. È quella cosa proprio da sceneggiatore, in cui magari al disegnatore dici il personaggio tal dei tali in questa posizione e dice questo. Quando il disegnatore vede che ci sono almeno 3-4 righe di balloon, sa che deve lasciare uno spazio per inserire il testo. Quella foto sembrava perfetta. No, non penso che Morisi l'abbia fatta apposta, ovviamente, ma mi è venuto in mente, Salvini dice questo, Salvini dice quest'altro. Quindi è diventato semplicemente, più che la volontà satirica, quasi la versione fumettistica, ovviamente, a prenderlo in giro e a farlo scendere da un piedistallo dove in quel momento ci si era messo da solo. E talmente certo, l'ho trovata divertente, allo stesso tempo quasi quasi non cattiva nel suo sbeffeggiare, che ho detto, ok, io ho pensato queste, ma secondo me se a un certo punto inizia a dire in rete ragazzi, che cosa può dire? Sono uscite delle certo, cose meravigliose.
Sì, veramente divertenti.
In maniera inconsapevole, però era la classica cosa che se l'andavi a pensare ex novo non sarebbe mai venuta.
Sì, sì, ma una cosa, prima una domanda seria adesso, così, prima hai citato questo modo di fuggi, quindi la satira, diciamo, è cambiata nel corso del tempo, da quando è iniziato, nel senso, prima magari una vignetta rimaneva nell'immaginario di tutti per una settimana, adesso dico un tempo a caso, adesso diciamo è un mordi fuggi, prima mi sembra che dicevi, è una cosa molto più veloce, che è anche difficile stare dietro a questo susseguirsi di eventi da narrare, diciamo, tra virgolette, sì. Non so se mi sono spiegato.
No, io più che ti dico che è cambiata, ti dico che si è, e lo dico con contentezza, si è moltiplicata. È ovvio che sarebbe un discorso molto più profondo, perché ovviamente ci sono tantissimi esempi del passato su cui si potrebbe stare a discutere di stile e di modalità, perché la satira da tantissimi balloon non l'hanno inventata, ecco, gli ordini di cito, Maccox o Natangelo o altri, ma viene anche da prima da grande Andrea Pazienza. Io poi sono di quelli che leggeva anche Cuore, piaceva Pino Zac, anche per citarne un altro. Però parliamo, quando parlo di un certo tipo di satira del passato, almeno per esperienza personale, parlo di quella cartacea giornalistica, dove l'inserto dove lavoravo aveva 8 pagine, quindi in una settimana cercavi, era un settimanale, cercavi di parlare di più argomenti, e tra testi scritti e vignette era un lavoro soprattutto grafico di montaggio che non era facile, e quindi gli spazi creativi, nel senso che potevi utilizzare, non potevano essere quelli, diciamo, enorme e cercavi anche di assoggettarti a quel tipo di formato. Con il web, soprattutto forse con Instagram, si è trovato un altro tipo di linguaggio che, ti ripeto, si è aggiunto, perché io comunque continuo sempre a venerare Altan, che per me è poesia, continuo a venerare gente come Mauro Biani, che sa essere toccante come pochi, allo stesso momento incisivo, e fa parte di quelli davvero sintetici, sia di stile di disegno, sia di stile parlato, di testo. Però se uno guarda magari eccolo qua,
l'ho trovato, grazie a Melissa.
Instagram.
Questa con...
questa è una.
Tante. Sì. Ho preso la prima.
Sì.
Forse non ho preso neanche quella che mi aveva fatto più ridere, però anche questa era molto carina.
Questa è una di quella, tra l'altro, che mi era stata, che mi era giunta, tra l'altro, da un'amica Gianna.
Giada, non volevo dire che non fosse divertente, era molto carina, però ce n'erano veramente tante e molto azzeccate.
Quelle che mi hanno scelto e poi che mise online, ma me ne avevo mandate davvero tante e divertente, cioè ho scoperto un mondo di gente che ha una volontà satirica che forse magari a cui io ho risposto a molti: andate su Twitter e scoprite pure là, perché è bello, popolatelo di più di queste battute Twitter. Per finire a dire a Leonardo, dicevo soltanto che il discorso della satira, appunto, ecco, vedi, di Instagram, sulle stories, sul fatto che uno può postare, non lo so, sulla propria pagina, su un post, fare 10 vignette a scorrimento. È un linguaggio, il meme è un linguaggio, è qualcosa che si è aggiunto e che quindi ha aggiunto nuovi connotati al messaggio satirico, semplicemente. Ci sono, ripeto, tantissimi, chiamiamole valvole di sfogo, nel senso, tantissimi modi di poter dare una visione satirica a un certo argomento. Viva Dio che esista questa
Ha
pluralità di intenti.
Arricchito, quindi.
Sì, per me tanto. Magari poi è ovvio che le nuove generazioni satiriche si sentono più vicine a un linguaggio moderno piuttosto che a quello un po' più di
Classico,
30 anni fa.
chiamiamolo.
Ma va bene così, voglio dire, quando la battuta fa ridere o fa arrabbiare, ben venga. Tutto qua.
Allora, innanzitutto, Antonella, facci sapere come è venuta la pizza stasera, mandaci un messaggio perché anche
Buona
noi
pizza.
faremo pizza come al sabato.
Però la sta facendo lievitare troppo. Non si fa 2 o 3 ore prima la
Ma
pizza,
magari
Melissa,
con la
non so.
pasta madre, che ne sai, Leonardo? Magari con la pasta madre, sono impasti che, capito, che
Tauro, a
conosci.
proposito, tu la pasta madre la usi? Sei un vero cuoco?
Io per ora mi sono fermato. Sono umile, mi sono fermato ai muffin salati, non vado oltre.
Vabbè, dai.
Vedi, anche Francesca sta preparando la pizza, vedi? Quindi oggi è giornata di pizza, quindi siamo contenti di aver allietato il vostro impasto
Ma
con questa chiacchierata bellissima. Ti volevo
infatti,
chiedere se questo spirito sarcastico, anche di affrontare le cose che ti farebbero veramente saltare su, boh, non so che fare, ti potesse mettere in fialette e così poi le spedisci e diventiamo tutti un po' più sarcastici, più simpatici e meno arrabbiati.
Questo
Io le
tipo
faccio
di
volentieri le
condivisione mi
emissioni di Tauro.
piace, va bene.
Ti piace? Ok.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io posso dare soltanto il consiglio al contrario, che me lo devo dire a me stesso. Quando parlo di Twitter, che secondo me è una fucina di genialità, di sfoghi satirici, di ricordarsi sempre di non prendere troppo sul serio certi messaggi, non faccio né nomi né tipologie, certi messaggi che leggo, di fermarmi sul fatto che è comunicazione, e ricordarmi sempre di far scendere certa gente dal piedistallo. Tutto qua.
Allora, nel frattempo che Davide anche sta facendo la pizza,
tutti con la pizza oggi.
Ma pure tu la devi fare la pizza stasera, Antonio.
Sì, no, capisci quelle cose? Sentiamo... come la serie TV, no? Tutti quanti stanno guardando quella serie TV e parlano tra di loro e io ti senti
scuro. E tu non capisci.
Senti,
tua sorella cosa ne pensa? Se stasera fate la
pizza, ci risponderà se fate la pizza. Abbiamo un ospite a sorpresa di Radio Incredibili. Vediamo se è pronto. Ciao Andrea.
Buongiorno.
Andrea, buongiorno. Ciao, ben arrivato. Allora.
Stamattina sono uscito, dopo 2 settimane sono andato a fare dei lavoretti in giardino, però quando ho sentito che parlavate di fumetti mi sono fiondato.
Hai fatto benissimo.
Allora ti presentiamo Tauro, il nostro ospite di oggi.
Piacere mio.
Mi sono permesso perché, vabbè, per chi non mi conosce, io divulgo forte su Radio Incredibile la parte scientifica e mi occupo anche un pochino di scienza a fumetti con Dimensione Fumetto.
Ok.
Quindi, insomma, mi sono un po' fiondato. Se me ne fossi reso conto avrei rimandato i lavori di giardinaggio. È solo che con tutti gli input che arrivano è difficile stare dietro a tutto.
No, ma adesso, sei in giardino e potevi stare fuori, hai fatto bene a stare fuori oggi. Ti perdoniamissimo.
Grazie.
Anche se facevi Andrea, la pizza, eri perdonato.
Esatto, Andrea, prima, le domande io sono due. Primo, oggi fate la pizza a casa vostra, perché qui c'è una discussione in atto.
Sabato è pizza, però siccome questa settimana mia moglie ha comprato la carne, allora oggi carne e domani pizza.
Vabbè, quindi Tauro, ti sei convinto a fare la pizza stasera?
Io sì, a questo punto non solo faccio la pizza, ma adesso mi devo occupare del giardino fuori casa, perché ti ripeto, perché c'è questa cosa di discussione che me la devo far passare.
Allora Andrea, da amante
dei fumetti, mi vedete stasera in TV su Netflix e me lo guardo pure io a questo punto.
Da amante dei fumetti, qual è il fumetto tuo preferito e che cosa ti piace dei fumetti? Lo so, è così una domanda un po'.
Io il personaggio che ha, diciamo, che ha tracciato tutta la mia vita di appassionato di fumetti è stato Batman, che adesso faccio un po' più fatica a comprare perché invecchiando il ritmo dei fumetti è aumentato e io sono per forza di cose rallentato, un po' come è successo, che ne so, nei film, nei telefilm, insomma. E quindi quale? Adesso sono passato a dei fumetti più, come posso dire, soft, vado sui adesso va di moda graphic novel, però insomma con le storie, quelle che si chiamavano una volta storie autoconclusive, mettiamola così,
sì.
E seleziono molto perché adesso il mercato è diventato una cosa infinita e mi sto appassionando molto negli ultimi anni alla divulgazione scientifica a fumetti, tant'è vero.
Fatti
che
qualche esempio.
C'è tutto il settore Comics and Science del CNR, per cui ci sono dei ricercatori del Centro del Consiglio Nazionale delle Ricerche guidati da Roberto Natalini, che è un matematico, e insieme ad Andrea Plazzi, che è lo storico editor di Ratman e di Ortolani, hanno creato questo progetto che si chiama Comics and Science, e negli ultimi 6 anni ne hanno fatto, è diventata una rivista semestrale da 3 o 4 anni a questa parte ormai, e quindi insomma c'è questo filone che si è aperto. Poi ha seguito Topolino, che cioè, in realtà è più o meno in parallelo, c'è Francesco Artibani che ha fatto diverse storie con, diciamo, c'è proprio il logo di anche perché è l'unico perché il mio cognome è Cittadini Bellini, quindi sono famoso nel, diciamo, il mio acronimo è ACB.
Capito, avete anche gli stessi conoscenti, Antonio.
È vero. Conosco
Andrea, è presidente storico di Dimensione Fumetto, siamo amici, mi posso permettere di dirlo, spero che possa essere annoverato fra i suoi amici, e insomma ci conosciamo da tanto. No, poi ecco, Topolino, se qualcuno è interessato in questo periodo di quarantena, c'è un matematico che ha contribuito a scrivere una storia di Topolino Comics and Science che si chiama Alberto Saracco, che è un matematico dell'Università di Parma, e lui settimanalmente pubblica sul suo canale YouTube una quarto d'ora, 20 minuti di video dal titolo Un matematico prestato alla Disney, e lui ha sceneggiato insieme ad Artibani una storia che si chiama I punti di Quackenberg, che è legata ad un famoso enigma risolto da Olero, e fa questa cosa. Lo abbiamo intervistato sia per Radio Incredibile nella prima puntata di Odio Vulgo Forte, sia su Dimensione Fumetto, su dimensionefumetto.it. Però sto a fare lo spot mio, invece la trasmissione era di Tauro.
No, vabbè. No, intanto volevo
dare il centro della scena proprio.
A parte che stai parlando di una cosa bellissima, che poi conosco gli autori coinvolti, di una per cui nutro una stima, soprattutto per Plazzi, Artibani, dei nomi veramente megalitici per me, quindi stai parlando di qualcosa di bello e sacro.
Plazzi, sono riuscito a farlo venire ad Ascoli, è venuto a presentare quel lavoro che ha fatto con Michele Palumbo su Archimede, lui è venuto da solo, insomma, però è stato veramente, oltre a essere una persona squisita, è stato veramente... Ecco, la speranza è che quando riapriamo di organizzare qualcosa di concreto su fumetti e scienza qui in zona, e insomma, poi magari ti inviteremo, Tauro, senza...
Io mi stavo già autoinvitando, Andrea, quindi...
tutti quelli che ci vogliono bene sono i benvenuti.
Intanto io volevo dirvi... Un bene grosso, guarda, sono già là. Come sarà passato tutto, io...
Benissimo, benissimo. Ci contiamo. Tanto un po' di olive all'ascolana non si negano a nessuno.
Allora veniamo anch'io, Leonardo. Allora vediamo anch'io, Leonardo, Andrea.
Si tratta di mangiare, io vengo, sono in prima linea.
Pizza e olive all'ascolana.
Esatto, invece vi volevo dire una controtendenza, perché a casa di Stefano Venti fanno le fettuccine oggi, quindi niente pizza. Così. Ve lo dico perché ce l'ha scritto e quindi è giusto che lo sappiate tutti, ecco. È stato bellissimo parlare di...
una pluralità, meno male, io mi stavo preoccupando davvero. Che
il monopolio della pizza.
Sì.
Andrea, hai qualche domanda anche scottante per Tauro, visto che sei esperto di fumetti?
Allora, io non sono un esperto, sono un appassionato, le cose sono diverse. Per esempio, l'altro Andrea che ci ha commentato è un esperto, io... mi diletto, sto provando a crescere da questo punto di vista. No, ho visto le vignette di Tauro, apprezzo Causti, che è il segno molto pulito. Devo essere sincero, altre opere non ne conosco, però mi procurerò di studiare un po', così quando verrà a trovarci ad Ascoli sarò in grado di presentarlo degnamente. Ecco, prima dicevi appunto... parlavamo di Artibani, una cosa che ti posso chiedere è se hai delle muse ispiratrici, se hai delle persone, dei, diciamo così, fumettisti di riferimento.
Allora, sì, tanti, elenco lungo, forse troppo, rimaniamo nell'ambito di quello che può essere, che si bilancia proprio tra il fumetto e tra l'altra cosa che è la satira. E, forse su tutti le Ortolani tantissimo, sia per il Ratman, sia perché, ecco, lo dico perché è giusto dirlo, chi lo segue in questi giorni, da quando è iniziata questa quarantena, lui sta facendo una sorta di
diario
sì, quotidiano, in cui è tanto divertente quanto crudo certe volte, tra virgolette lo dico perché poi magari sembra drammatico, in realtà è schietto e sincero. Mi è sempre piaciuto quel tipo di umorismo, sia tecnico sia di come schietto, ecco, come Artibani sono un lettore, calcolato e parlavo di Lupo Albertiano, lui è disneyano e Lupo Albertiano. Ed è tra l'altro uno di quelli che seguo tantissimo perché è un professionista enorme ed è una persona, quando l'ho conosciuta a Lucca, una persona squisita. E, mi piace tantissimo la sua lucidità lavorativa e quando lo leggo sui social, per quello che anche lui sono i commenti su quello che succede tutti i giorni in ambito sociale e politico. E fa parte di due professionisti davvero grandi che ammiro tantissimo, quello sì.
Condivido al 100%, anche io sto seguendo i giorni di quarantena di Ortolani e Artibani hai ragione, pure io fortunatamente, non so per quale motivo, ha accettato la mia amicizia, lo seguo, è veramente di una limpidezza di vedute che
sì, rara, sì, veramente rara. Davvero, poi ci accomuna forse una cosa con cui ci scherzavo con lui, una delle piccole cose che appunto poi uno lo fa proprio, nel senso forse quasi per darsi un'ulteriore spinta lavorativa. Io disegno a livello di satira, ma mi fermo lì, nel senso che sono conscio dei miei paletti, delle mie colonne d'Ercole, non vado oltre. Mi piace fare lo sceneggiatore perché mi piace narrare, è la cosa che mi piace di più, cioè mi piace molto di più la parola del disegno, però nasco da disegnatore. Sulla satira ci sono, come si dice, rimasto, ma dal lato del fumetto non mi permetterei mai di disegnare, perché non sono consapevole dei miei limiti e sarei insoddisfatto di quello che produrrei a livello di disegno. Quando ho parlato con Francesco, che anche lui nasce disegnatore, mi ricordo una volta un suo post in cui diceva non disegno perché a un certo punto sono arrivato a una sorta di considerazione su me stesso, io nel disegno sono una pippa al sugo, cito testualmente, e nella sua simpatia, nel suo scherzare, mi faceva vedere, secondo me, la profondità di pensiero che è della serie, il fatto di che quando una persona sa essere critica è perché sa essere anche autocritica, ed era una cosa che me l'ha fatta apprezzare ancora di più. Ci ho trovato i miei connotati su di me perché ho fatto autocritica su me stesso, però ripeto, quando uno parla di se stesso è quasi un po' sconfortante, la serie, non so disegnare, non è così tutto qua. In realtà mi rendevo conto che era una sorta di visione che davo perché volevo bene al fumetto e volevo che certe cose vengano narrate secondo, almeno per le mie storie, secondo certi canoni. Viva Dio, c'era Caricola a disegnare quelle storie. E in Artibani questo pensiero me l'ha fatto apprezzare ancora di più. Se prima grande professionista, diventato grandissimo professionista anche per questa cosa che ho fatto soltanto io.
Comunque si vede che la parte della satira ti appartiene molto, perché quando riassumi un concetto o attuale o politico in una sola vignetta arrivi diretto al punto, come fa Ortolani, tra l'altro, che accomuna tutti noi in una risata, anche se siamo di diversi tutti e di diversi pensieri. Perciò è molto bello quello che fate in realtà.
Io, lui è bravissimo, una costanza che io non ho. Probabilmente si farà anche, non dico che si fa delle visioni mentali sul giusto o sbagliato pubblicarlo. Io sono sicuro che quando ogni volta che fa quel diario, magari certe battute le pensa e le ripensa e trova e arriva alla soluzione ideale, probabilmente anche con molta più facilità di me, data la sua caratura e allenamento, chiamiamola così. Io sono un tipo che tante volte la velocità dei tempi social è un po' controproducente, perché un argomento magari 24 ore dopo è già vecchio, e io alcune volte quando ci rimugino parecchio, anche soltanto su una virgola, su una battuta, cioè mi piace, quando sono contento anch'io quando mi esce magari la battuta mordi e fuggi soddisfacente, ma il più delle volte sono quello che ci sta a riflettere sulla modalità e sul giusto o sbagliato farla, che, nella paura che magari si percepisca in maniera diversa.
Sì, no, stavo riguardando le tue vignette proprio per capire, no? E quindi ho trovato questa di Feltri in cui raccontavi che i meridionali sono inferiori e a me aveva fatto molto ridere. Perché comunque a me aveva fatto molto ridere. Va bene, Leonardo, a te la parola. Non so, Andrea, anche se hai qualcos'altro da
aggiungere,
aggiungete pure.
Una prego, domanda, prego, io mi faccio, scusami Leo, vado velocissimo, visto che vai. Mauro è un appunto lavora sulla satira, io ho sempre pensato nella mia vita la satira ha un grande potere, ma è qualche volta è un po' pericolosa, nel senso, in questo senso forse mi spiego meglio. Sì. L'ironia, secondo me, qualche volta è una forma di violenza potentissima e che è difficilmente, come posso dire, è difficilmente contrastabile, perché se tu la metti dietro un sorriso, come fai? Però arriva certe volte con una violenza che, appunto, quando prende in giro una cosa, diciamo... come posso dire, che è effettivamente esecrabile, cioè che effettivamente merita di essere in qualche modo stigmatizzata. Bene, quando invece la satira arriva su cose magari, o l'ironia arriva su cose che non vale la pena troppo di prendere in giro. Io, vabbè, ho anche un'altra malattia, che sono cattolico praticante, e qualche volta delle vignette assolutamente gratuite sul Papa o su altri comportamenti di questo tipo arrivano con una violenza che tu non puoi contrastare. Ecco, intanto voglio sapere se eri d'accordo e se esiste un limite secondo te alla satira e all'ironia a questo punto.
Allora,
domanda difficilissima, lo so, però
penso che questa domanda si perderà nella notte dei tempi, nel senso che in realtà ognuno ha una sua... No, c'è una visione globale, ma che io sono sicuro che in realtà non sarà mai accettabile dalla totalità delle persone, semplicemente perché ogni persona ha una sua sensibilità. Questa pluralità di sensibilità è ovvia ed è giusta, non ci si può permettere, figurati poi in una giornata come questa del 25 aprile, parlare di negare una libertà. Ma io sono cresciuto col fatto che per tante visioni, e te la prendo da almeno dei quattro capisaldi che sono la politica, la religione, la società, l'amore, ci sono questi argomenti che tante volte la satira mi ha aiutato a comprenderli meglio, nel senso che il saperne sdrammatizzare, sapere scherzare è stato utile per allargare gli orizzonti, chiamiamoli così. Io ti posso dire che sicuramente per me ci deve essere una libertà assoluta di trattamento di argomenti. E dopodiché però ci sono, come tutte le cose, una sorta di manuale d'uso, non esiste, io sto cercando di metterlo comprensibile, della serie che per certi argomenti c'è anche la visione del temporale, per certi argomenti magari c'è anche la cattiva satira, cioè ripeto, c'è la cattivissima, la pessima satira che non è satira, che è quella di scherzare su qualche cosa su cui tu in realtà stai dando una falsa visione, una falsa notizia. Quello no, perché poi in realtà stai facendo non solo fake news ma strumentalizzazione. Su tutto il resto serve soltanto per l'apertura mentale, ma l'apertura mentale non che la satira debba insegnare, ecco, ripeto, il discorso è abbastanza contorto, la satira non insegna, la satira sbeffeggia, toglie il re e qualunque cosa rappresenti in quel momento il re e lo leva dal piedistallo. Però un conto è togliercelo, sbeffeggiando, ma rimanendo su delle, degli argomenti e delle visioni concrete che comunque sono contestabili. Un conto è prenderlo a calci nel sedere gratuitamente, ma soprattutto senza motivo, magari soltanto perché ti sta antipatico o per quello. Cioè ci deve essere una visione, anche, ripeto, sul personaggio o sulla situazione che più ci è lontana.
Certo, chiaro.
Quindi, però magari...
No, no,
di pranzo.
Questa è la sensibilità delle, delle persone. Guarda, ti dico soltanto così, la faccio bene, perché il discorso inizia a aprire un agora, insomma, esatto. Potremmo farci le ore. Ti dico soltanto che cosa per me questo concetto di libertà, e ti cito una battuta di Ricky Gervais, che è uno dei, dei stand-up comedian che adoro di più al mondo. In uno spettacolo lui parlava, scherzava su, sul cancro, sui tumori, e una signora lo, su Twitter il giorno dopo l'aveva rimproverato dicendole, dicendogli: se sapevo che trattava quell'argomento nel suo spettacolo non sarei venuta. E Ricky Gervais gli rispose: signora, che strana selezione all'ingresso che avrei fatto. Quindi cercate di capire, cioè lui direbbe: signora, che cosa facevo? Chiedevo alle persone all'ingresso su questo argomento se si può trattare o meno, se è una cosa personale o meno. Quindi certo. Ecco, era per dire, quella persona, da 999.000 persone hanno riso, e quella persona invece non ha riso perché ne ha avuto un qualche cosa che gli ha scatenato una sua sensibilità, non ne vado contro, ma non vado neanche contro Ricky Gervais, che ha fatto comunque uno spettacolo che a me mi ha fatto morire da ridere. Quindi è il fattore che è un equilibrio del semplicemente, forse anche quasi come della serie: non mi piace, cambio canale, non mi piace, non rido, però che non diventa non mi piace, ti nego di farlo, soprattutto quando viene fatto su un qualche cosa che è analizzabile, capito?
Allora,
Andrea, sei soddisfatto della risposta?
Ma madonna,
un so contributo
sì, sì, si può dire
di Luca Giulianelli, che ci dice: nella giornata di oggi, parlando di fumetti, ho riscoperto un fumetto di Staino sulla storia partigiana di Montemaggio che comprai tanti anni fa.
Ah, vabbè, allora io mi stanno chiamando, sono stato richiamato all'ordine.
Sai, volevo... sei fatta quell'ora in cui pizza, fettuccine, eccetera, qualsiasi cosa, sì, 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 la vogliamo in tavola.
Ci sono i miei tre figli che dicono...
Capiamo, capiamo.
No, volevo solo fare una puntatina velocissima, ecco, parlando di fumetti che ci ricordiamo in questi giorni. In questi giorni è venuto fuori, perché me l'ha citato una signora, mia amica, su Sentendoci, un fumetto che io consiglio a tutti di leggere, anche se parla di un altro tipo di situazione, che è Metz-Jegern di Paolo Cossu, che parla dello sterminio degli armeni ad opera dei turchi nei primi 100 anni fa. È veramente fatto molto bene e parla di una cosa, di storia, che si conosce pochissimo.
Molto poco conosciuta, sì.
Vabbè. Io, scusatemi,
grazie, Andrea, grazie mille di essere stato con noi,
di avermi dato questa opportunità.
Grazie a te,
Andrea.
Piacere, Paolo, ci sentiamo sicuramente.
In tempi, migliori, lo sai, ci vediamo assolutamente, non vedo l'ora.
Dimmi, Melissa.
No, dico, prima che ci lasci, innanzitutto c'è Claudio Siepi che dice che tu e Leonardo siete sexy.
Io ho risposto
nella parte superiore dello schermo
di Claudio Siepi.
Ah, quindi quello eri tu.
Eri tu. Quello che puzza come una capretta, sexy veramente poco.
E poi, se magari ci dai l'appuntamento con Divulgo Forte il prossimo,
sì,
e magari anche l'argomento.
È una novità che la settimana, nelle prime due puntate, io Divulgo Forte è andato in onda il mercoledì. però dalla settimana prossima ci spostiamo a lunedì, stessa ora, 20:45, sui canali social Facebook e YouTube di Radio Incredibile. Lunedì parleremo di insetti.
Ah, interessante.
Un'entomologa dell'Università di dell'Università Politecnica delle Marche, quindi insomma, grandi nomi.
Bello, bello. Perfetto. Grazie mille, Andrea. Buon 25
piacere,
aprile.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea. Ciao. Piacere mio, ciao.
Ciao ciao.
E mentre salutiamo Andrea, salutiamo anche Antonella perché bolle l'acqua, oggi pranza con l'ironia, muoio di fame ma con gioia, grazie.
Guarda, bello bolle l'acqua, sì, muoio di fame ma con gioia.
La salutiamo per morire di fame, perché per ascoltare noi, ma soprattutto per ascoltare te. Tauro, sei stato un ospite spettacolare, ti ringraziamo tanto di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie tantissimo a voi, mi sono divertito un sacco, sono contento che abbiamo aiutato la gente a fare compagnia mentre impastava la pizza, pizza e fumetti.
Sarà una pizza spettacolare, esatto, sarà una pizza
spettacolare,
è un binomio perfetto,
ironia di sarcasmo. Assolutamente.
Quindi davvero, grazie a voi, e speriamo anche con voi di rivederci il più presto possibile.
Speriamo, dal vivo.
Allora,
per
io mando, assolutamente sì, mando un'immagine per un rimando alla trasmissione di questa sera, e voi due, mentre io faccio la parte tecnica, cantate e poi vi sfumo una canzone bella, ciao.
Cantate.
Così.
Io la devo cantare alle 15, una mattina.
No, io non canto.
Vai, Tauro.
Bella, no, ciao, fortunato. Bella, ciao. Bella, ciao, 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 una mattina, mattina mi sono svegliato e ho trovato lì.
Per il rispetto che porto per questa giornata, bella ciao ce l'ho nel cuore, la sto cantando davvero col cuore, è una canzone in cui ci tengo, ma sono stonato come il peggiore.
Allora, diamo appuntamento agli ascoltatori di Radio Incredibile, questa sera alle 21:15, parole di resistenza. Radio Incredibile incontra le ampi marchigiane, quindi per parlare insomma di resistenza, di attualità e di storia, bellissimo, un incontro spettacolare. E ok, salutiamo, allora ci salutiamo qua.
Ciao Tauro, grazie mille.
È stato bellissimo. Grazie mille.
Ciao.
A presto. Ciao.
Ciao. Ciao ciao.